Cari fratelli e care sorelle, vogliamo con l'aiuto del Signore vedere insieme una caratteristica spirituale molto importante per la vita del credente. Vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro degli Atti, al capitolo 4, e leggere i primi 35 versetti. Per ragioni di tempo non potrò leggere per intero tutto questo brano. Potete benissimo mettere in pausa la registrazione e leggere con attenzione quello che il Signore vuole comunicarci attraverso questi passi e poi vedere insieme qual è questa caratteristica importante. Il Signore mi dava modo di vedere una parola particolare che compare per ben tre volte in questo testo, per l'esattezza nel versetto 13, nel versetto 29 e nel versetto 31. La parola è franchezza. È proprio di questo argomento che voglio condividere con voi brevemente alcune considerazioni. Che cos'è la franchezza? Non è un termine così semplice da definire in realtà, ma letteralmente possiamo dire che è la qualità di chi rifugge dalle simulazioni. Rifugge vuol dire che ha in orrore. Le simulazioni provocano disgusto. Questo è il concetto di franchezza. È sinonimo di schiettezza, di fermezza, di lealtà e di onestà. E anche alcuni significati comuni col concetto di integrità, che denota lo stato di chi è privo di colpe. Allora, nel capitolo 4 del libro degli Atti noi possiamo vedere nei primi 22 versetti la franchezza riconosciuta dai nostri nemici, possiamo vedere nei versetti da 23 a 30 la franchezza richiesta a Dio e nei versetti da 31 a 35 la franchezza concessa da Dio. Noi ci rendiamo subito conto, cari nella grazia, che la franchezza è una battaglia spirituale e che per definizione è contrapposta all'ipocrisia. Quindi noi possiamo vedere da un lato la franchezza rappresentata nelle persone di Pietro e Giovanni e l'ipocrisia caratterizzata dai capi sacerdoti, dai farisei e sadducei che, come potete ben leggere nel testo, sono nettamente contrapposti. Il primo punto è la franchezza riconosciuta dai nostri nemici, quindi dall'ipocrisia. Che cosa hanno visto? Che cosa è successo? Come è stata constatata questa franchezza dai capi sacerdoti, farisei e sadducei? Beh, la franchezza è stata vista nel fatto che hanno udito un annuncio totale e non parziale del messaggio del Vangelo. È stato compiuto il miracolo dello zoppo al capitolo 3 ed era stato un miracolo fatto nel nome di Gesù, non nel nome di Pietro e Giovanni. Quindi il fondamento della vita spirituale di questi uomini, caratterizzati da franchezza, stava nella figura del Signore Gesù. Avevano seguito Gesù in tutto e per tutto, avevano creduto a quello che Lui aveva fatto e detto e stavano applicando in tutto e per tutto gli insegnamenti del loro Maestro. E quindi qui hanno visto coerenza. Un secondo aspetto che hanno notato era il fatto che c'era in loro una totale assenza di meriti personali. Si sono accorti, e noi vediamo questo al versetto 10, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. È per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Non è merito nostro. Non stiamo cercando di fare un proselitismo, non stiamo cercando di fondare un nostro nuovo movimento religioso. Stiamo facendo conoscere il nome di Gesù. E un altro aspetto che hanno notato, hanno visto, il versetto 13, hanno visto che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù. Questa è l'ultima frase del versetto 13. Non c'è stata nessuna istruzione scolastica, questo deve averli quantomeno sbigottiti. Non c'è bisogno di una laurea per capire l'Evangelo. Il messaggio del Vangelo è un messaggio alla portata di tutti. Questi erano semplici pescatori quelli che parlavano, però conoscevano le scritture. Perché? Ma perché Dio si rivela sempre a chiunque per far conoscere il messaggio della salvezza. Non si rivolge a una casta specializzata in teologia. si rivolge a tutti. Pur senza avere nulla in contrario con la conoscenza della cultura, è sempre bene precisare che la semplicità di cuore e la spontaneità sono un importante requisito per conoscere il messaggio delle scritture, ma soprattutto per essere disposti a crederlo. E vedete, fratelli, in questo testo c'è un aspetto che noi impariamo, che quando la franchezza viene riconosciuta e vissuta in modo coerente, l'ipocrisia non ha scampo. Cosa avevano in mano i capi sacerdoti? Assolutamente nulla. Non avevano in mano niente. Riconoscevano che Pietro e Giovanni erano stati con Gesù. Hanno compiuto, almeno da un punto di vista strettamente visivo e materiale, hanno compiuto lo stesso miracolo che hanno visto più volte compiere da Gesù. Seguivano gli insegnamenti di Gesù. E se i farisei avessero notato diversità e incoerenze, non avrebbero avuto alcun motivo per avere paura. Anzi, avrebbero potuto far notare alle genti lì intorno: guardate che non si muovono come il loro maestro. E qua ci sarebbero da fare tantissime applicazioni sulla nostra vita spirituale, vero? La gente intorno a noi riconosce che siamo con Gesù? Riconoscono le orme di Cristo nel nostro cammino? O vedono delle incoerenze? Questi uomini non avevano nulla in mano. E un'altra caratteristica da considerare è che la guarigione di questo zoppo era evidente. E al versetto 16, che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti e noi non possiamo negarlo. Qui abbiamo a che fare con un zoppo fin dalla nascita che aveva più di 40 anni quando è stato guarito, quindi era ben conosciuto da tutti e le genti lo davano Dio per quanto accaduto. Notare che lo davano Dio, non potevano contraddire una lode a Dio. Avrebbero potuto contraddire una lode a Pietro e Giovanni, quello sì, ma non potevano contraddire una lode a Dio. E contrariamente a quanto hanno cercato di fare nel momento in cui Gesù è risorto, non potevano insabbiare la verità. In nessun modo. Che cosa è rimasto in mano a queste persone? Le minacce. Li spaventiamo. Forse riusciamo a convincerli a non parlare più di Gesù. Beh, cari nella grazia, vedete che una persona priva di autorità, l'unica cosa che fa è minacciare, perché pensa di incutere spavento e timore, ma in realtà non ha in mano assolutamente niente. E la risposta è stata forte, eh? Giudicate voi davanti a Dio se obbedire a voi invece che a Dio. Dio ci sta guardando. Noi abbiamo un compito preciso, abbiamo ricevuto una missione. Ogni uomo dovrà rendere conto a Dio di ciò che ha fatto. Noi non possiamo tacere. Siamo responsabili. E io mi chiedo in che modo mi pongo quando devo dare ragione della mia fede. Pietro e Giovanni hanno dimostrato di aver fatto tesoro dell'esempio di Gesù. Ma vedete, non hanno detto soltanto giudicate voi se obbedire a Dio o a voi. Giudicate voi davanti a Dio. Questo inciso non viene mai ricordato abbastanza. Giudicate voi davanti a Dio. Se è giusto davanti a Dio. Io non vi metto davanti a Dio, non davanti alla mia persona, io non sono nessuno. E vengono poi lasciati andare. Passiamo al secondo punto, la franchezza richiesta a Dio. È interessante notare che Pietro e Giovanni non cantano vittoria. Non vanno dai fratelli e dalle sorelle per dire: ma quanto siamo stati bravi, presto comanderemo tutta la Chiesa perché voi non siete al nostro livello. Abbiamo visto fare questo più volte, vero? No. Si recano dai fratelli e dalle sorelle, versetto 23, perché hanno bisogno di spiegare alla propria famiglia spirituale cos'è accaduto. Versetto 23 dice che rimessi quindi in libertà vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Riferiscono tutti i fatti. E sapete cosa succede? Versetto 24. Alzano, e va evidenziata questa parola, concordi la voce a Dio. alzano concordi la preghiera senza indugiare. E sapete cosa dicono? Versetto 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Ti chiediamo franchezza per annunciare il messaggio della salvezza. Ti chiediamo franchezza perché non vogliamo perdere l'occasione di testimoniare, non vogliamo farci spaventare dalle minacce esterne, perché noi non pensiamo di essere supereroi. No, Signore, abbiamo bisogno di te, senza di te non possiamo fare nulla. E terzo punto, versetti da 31 a 35, Dio concede questa franchezza. Io sono stato spinto a fare delle considerazioni sulla franchezza proprio grazie a questo versetto 31. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò. C'è questa preghiera neotestamentaria, voglio far notare anche questo aspetto, ha fatto tremare questo luogo perché avevano chiesto franchezza. Oggi forse noi non riusciamo a far tremare fisicamente la terra con le nostre preghiere, ma con l'aiuto dello Spirito Santo che ci aiuta nelle nostre intercessioni possiamo far tremare i principati e le potestà di questo luogo di tenebre. C'è bisogno della pienezza dello Spirito Santo per parlare con franchezza. E qual è stata la conseguenza? Una crescente evangelizzazione e l'edificazione della Chiesa. La Chiesa che si rafforza giorno dopo giorno. Ed è interessante notare che quello che accade nei versetti da 32 a 35 siano una crescita rispetto a quanto vediamo al capitolo 2, versetti da 44 e 47. In Atti 2, 44 e 47 noi vediamo che stavano insieme. In Atti 4 vediamo che i credenti erano di un solo cuore, di una sola anima. In Atti 2 troviamo scritto che avevano ogni cosa in comune. In Atti 4 noi vediamo che nessuno diceva è mio. Vedete che ci sono dei rafforzativi in tutto questo. E Dio aggiungeva. Vedete, la franchezza non è solo confinata in questo brano, ma lo vediamo anche in altre parti, proprio nel libro degli Atti. Al capitolo 9, il versetto 28, noi vediamo che Saulo predicava con franchezza nel nome del Signore. In Atti, al capitolo 13, versetto 46, con franchezza è stata denunciata l'incredulità degli ebrei. In Atti 19, 8, noi vediamo che Paolo predicava a Efeso tutto il consiglio di Dio con franchezza. Allora ci rendiamo conto che è una caratteristica molto importante nella vita del credente. Voglio concludere questa meditazione leggendo con voi un ultimo passo, in Ebrei al capitolo 10, versetti da 35 a 36. Ebrei capitolo 10, versetti da 35 a 36. Così dice la parola del Signore: non abbandonate la vostra franchezza. Vuol dire che Dio ci equipaggia già con essa e che siamo chiamati a chiederla giorno dopo giorno. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Qual è lo scopo della franchezza? Darci quella ricompensa. Come se non bastasse la salvezza, pensate, darci una ricompensa che possiamo essere ritenuti e notate come dei fedeli servitori del Signore Gesù, che possa essere certamente così per ognuno di noi. Amen.